Lode, 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 si sente bene, forse no, mi pare. Si sente poco? Prendo l'altro, ok. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. 21ª domanda di Gesù. La signorina Luisella Stella era preoccupata perché dice: ma quando la finiremo queste domande? Perché Gesù ha fatto nel Vangelo più di 300 domande, quindi ne abbiamo fino alla prossima, la Tuil. Siamo arrivati alla 21ª, ma non si agiti, signorina, perché tante domande sono ripetute. I Vangeli sinottici raccontano, cioè Matteo, Marco e Luca, raccontano la stessa storia, quindi le stesse domande. Quindi una domanda è moltiplicata per tre. Va bene questo? Grazie, compare. Lode. 21ª allora domanda di Gesù, che abbiamo visto ieri, ma la recuperiamo oggi. Di che cosa stavate parlando lungo la via? Cioè, camminando, di che cosa parlate? E la domanda è anche per noi. Lungo la via, lungo questo cammino spirituale che stiamo facendo, di che cosa parliamo? Di che cosa abbiamo parlato alla Tuil? Non dico quelli che erano a tavola con me, che li costringevo a dare testimonianza o a fare un discorso un po' più elevati, ma so per esperienza che nei vari tavoli lungo la via parliamo di spettegulezze, ma sì, ci vuole un po'. E qui ancora la cosa va ancora più pericolosa, perché di che cosa stavate lungo la via? E loro tacevano, non rispondono a Gesù. Lascialo parlare, lascialo sbattere, come si suol dire, perché quello che parlavano non lo potevano dire a Gesù. Per la via, infatti, avevano discusso chi fosse il più grande, chi è il più importante all'interno di una comunità, chi è il più importante, chi è che ha il carisma più forte. Non sono cose campate in aria, ci sono, e si evidenzia anche dal comportamento. Incarichi e ruoli sono deleteri, perché ci fanno credere di essere quello che non siamo, e molte volte siamo condizionati all'interno della comunità, della fraternità, della parrocchia e delle varie comunità, dall'incarico, dal ruolo che noi abbiamo. Attenzione, noi siamo carismatici, e l'essere carismatico non te lo può dare nessuno. Se tu sei carismatico, se tu hai un carisma, puoi essere l'ultimo della comunità, oppure puoi essere il responsabile, nessuno ti può togliere quel carisma. E a me piace questo, a me piace, perché noi dobbiamo essere riconosciuti e apprezzati non per l'incarico che hai, ma per il carisma che hai e soprattutto per il servizio che fai all'interno della comunità. Ci sono persone meravigliose che qualsiasi cosa le dici o gli dici, il maschio o femmina, te la fanno, perché sono proprio servizievoli. Questa è la cosa più bella, che rende meravigliose queste persone, te le fa amare. E sono quelle persone con cui puoi contare, perché abbiamo bisogno di persone su cui poter contare. E abbiamo bisogno di persone che, se gli domandi qualcosa, ti aiutano, ti dà una certa sicurezza interiore. E ringraziamo il Signore perché questo non dipende da loro, ma dipende da noi. Il tuo amico è chi ama il Signore troverà degli amici e come tu sei sarà il tuo amico. E dipende da noi, dipende da quello che abbiamo dentro, perché siamo noi che li attiriamo. E tutti questi pazzi che girano intorno a me sono la parte nascosta di me. E io dico, c'ho una parte nascosta da guarire, perché è inutile che me la prendo con questo e con quello. Tutte queste zanzare che mi punzecchiano, la parte nascosta di me, o la parte nascosta di tutto questo mondo che, perché nessuno di noi è un'isola, l'ho ripetuto più volte. Noi siamo il prodotto, dei nostri genitori, della nostra famiglia, del nostro albero genealogico. Quindi, se non siamo direttamente noi, cioè direttamente noi, è un retaggio anche del passato e, come raccontavo a tavola, arriva fino a 2400 anni fa. Non è una cosa della, no, della bisnonna birichina, anzi tutte e due bisnonne erano birichine, ma ieri da ieri pure via da ieri, che gli hanno ammazzato l'amante. Delitto d'onore, a quei tempi si poteva fare. Via della Magliarettuzza, mia sorella ha detto, mi ha fatto così. Non svelare i segreti di famiglia, ma no, non ce ne sono segreti di famiglia. La Sabinone era pure birichina, c'era il guardiacaccia, il giardiniere, l'idraulico. Ma ci sono io poi, vedi, sto sistemando tutto. Lodi al Signore. Le sentirò dopo. Vabbè, tanto sto partendo adesso. Chiudo il telefono. Lode, quindi di che cosa abbiamo parlato lungo la via? Di che cosa parliamo? È importante perché la bocca parla della sovrabbondanza del cuore. E, vedete come tante volte a me le cose io non le vorrei dire, ma mi scappano perché sono nel mio cuore, sono nel mio cuore. Quindi bisogna farle tacere dentro il cuore. Però, quindi tutto quello che diciamo è perché ce l'abbiamo nel cuore. È lì questo cammino di purificazione. E allora Gesù, visto che cosa avete parlato, si sedette, è l'atteggiamento del maestro. L'abbiamo visto ieri, ecco, una signora lungo la strada, lungo la via mi ha chiesto la differenza tra rabbi e maestro. Rabbi è il teologo, il professore da cui impariamo, il maestro è quello che invece ci insegna, insegna la via, insegnare, segnare dentro, sono quelle cose che scendono nel cuore e ci aiutano a vivere meglio la vita, non è soltanto una nozione in più che sappiamo. Quindi chiediamocelo sempre se per noi Gesù è un maestro che ci insegna, segna dentro, oppure è un rabbi, un professore che ci spiega tante cose buone, ma rimangono soltanto a livello di conoscenza. E disse, si sedette e chiamò i 12. Ah, se, ecco, è come se io sono seduto accanto a padre Andrea e chiamo padre Andrea, oppure chiamo padre Bat o chiamo Don Francesco. Erano accanto a loro, e gli apostoli erano accanto a Gesù. E più volte vediamo nei Vangeli, entrati in casa, la casa è fatta da una stanza, poi c'è l'angolo cottura che è fuori, e quella stanza che di giorno si sta di giorno, di notte mettevano le stuoie e dormivano. Quindi erano tutti lì. Entrato nella stanza, chiamò i discepoli, ma se sono accanto a lui, che chiama? Li chiamò perché hanno bisogno di essere chiamati, vocati, chiamati, richiamati alla loro vocazione, al loro ministero. Ecco perché la vocazione non è una volta per tutte, è la vocazione di noi preti. Una volta che diventiamo preti, già, boh, ho fatto la parte mia e ci sentiamo arrivati a posto. Oppure qualcuno, io ho fatto l'effusione, un po' meno perché poi bisogna fare la riefusione, però ecco. Continuamente abbiamo bisogno di essere chiamati alle 5 del mattino, alle 9 del mattino, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e abbiamo bisogno di essere chiamati anche alle ore 17, quando la giornata finisce alle 18. Significa un anno prima, ancora prima di morire, abbiamo bisogno di essere chiamati, vocati, richiamati all'ordine, richiamati alla nostra vocazione. E sono accanto a Gesù. Cioè sono accanto a Gesù, questo mi sorprende, perché a volte ci lamentiamo noi, ma che doveva dire Gesù? Abbiamo visto ieri lo sfogo, ma fino a quando dovrò sopportarvi? Abbiamo visto lo sfogo. Quindi è una chiamata continua questa, quindi non sentiamoci arrivati, ma lasciamoci chiamare del Signore perché nessuno è arrivato. Ecco la cosa che mi piace della preghiera del cuore, che non c'è un maestro, non c'è un arrivo. Ogni volta che tu la fai è un ricominciare da zero. Certo, c'hai un po' la pratica, c'hai un po', conosci le dinamiche, le cose, ma ogni volta che la fai è un ricominciare da zero. Questa è la cosa bella. E ogni giorno noi dovremmo ricominciare da zero, ripartire avendo un bagaglio, ma questo bagaglio non deve darci essere clienti privilegiati, avere una priorità, come adesso si parte Ryanair, c'ha il biglietto con la priorità e quindi c'è la fila riservata. No, bisogna ripartire sempre. E Gesù dice, presente storico, quindi lo sta dicendo anche a noi oggi, se vuoi essere il primo, sia l'ultimo di tutti. Il primo non significa il Papa, i cardinali, i vescovi, il parroco, il superiore, il provinciale, il responsabile della comunità, il pastorale. Il primo, quando Gesù parla, è il primo accanto a lui. C'è un primo che è nella comunità, che svolge un servizio, e poi c'è un primo accanto a Gesù. Noi dobbiamo mirare a essere il primo accanto a Gesù, perché questa è la cosa, la fortuna più grande che noi possiamo avere. Il primo accanto a Gesù è meraviglioso. È il primo accanto a Gesù, come possiamo fare? È diventare responsabile, entrare nel pastorale, diventare parroco, diventare provinciale, diventare vescovo. E che cosa posso fare? No, per essere il primo accanto a Gesù, chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Il servizio gira e rigira, non è che se io spiego il Vangelo è questo, gira e rigira, torna sempre sto benedetto servizio. Sia il servitore, sia il diacono. Abbiamo imparato che servo si può dire in due modi, servizio duoleo, lo troviamo nella parabola del Padre misericordioso. Io ti servo da tanti anni, duoleo. E c'è un servizio da schiavo, ma da schiavo in senso negativo, cioè lui le fa per forza, per dovere, c'è un doverismo, c'è lui è il papà, quindi lui rimane in questa casa dal papà, ma senza riconoscerlo padre. E non è che il padre non ha la paternità, è lui che non riesce a vederla. Quindi serve con costrizione. Mentre poi c'è il diaconeo, da cui deriva la parola diacono, è un servizio libero e liberante. Come possiamo fare per fare un servizio libero e liberante? Credici. Credici che stai servendo Gesù. Credici. Perché se no, come vi dicevo, entriamo in quella schiera di delusi, contusi e confusi. Perché Il primo io, perché poi è umano, avere delle aspettative sulle persone, sulle cose. E poi, come succede ieri sera con Simonetta Facciponti, mi devo adesso la devo recuperare, che l'ho trattata male, perché anch'io sono insopportabile, non vi credete. Ieri sera ero così stanco, mi sono buttato sul letto, manco ho avuto il tempo di prendere la melatonina. Che di solito prendo, che non è un calmante, ma è un antitumorale, però ti rilassa, ti induce il sonno. Niente, mi sono buttato così, mi sono lavato come i gatti, ho fatto così, tutto impasticciato dai vostri baci e abbracci, perché ci sono quelli che devono baciare la sera prima, poi anche oggi di nuovo. Ti saluto stasera perché domani non ti vedo, e sono i primi che ho trovato stamattina. Per carità, è bello, però ecco. C'è come dicevo, hai delle aspettative verso le persone. Ma come? Poi Giuseppe è così buono, così bravo, così bello, mi ha trattato così. Ma allora non è così tanto santerellino come io credevo. E allora tutti questi lavori che io faccio, e il servizio dobbiamo farlo per Gesù. E così non sarai deluso, perché gli altri sempre fa parte del. Siamo tutti feriti, siamo tutti. Quindi il servizio duolé quando tu le fai per costrizione, oppure perché sei convinto che devi farlo, perché devi andare in paradiso, o perché il Signore vuole così. No, il Signore non vuole, il Signore non vuole schiavi. Il Signore vuole, però adesso lo vedremo schiavi, perché poi lo dirà anche lui Gesù. E il Signore vuole che noi facciamo un servizio libero. Io ti servo liberamente. E in questa maniera riusciamo a liberare gli altri. Libero e liberante. Riusciamo a liberare gli altri. Perché poi ecco, qui non c'è in questo testo, ma nell'altro testo. Dove Giacomo e Giovanni vanno da lui e lui dice chi vuole essere il primo sia il servo e lo schiavo di tutti. Allora io scelgo un servizio libero e liberante, lo scelgo, posso farlo e posso non farlo. Lo schiavo no, lo schiavo deve farlo. Ecco, arrivare, cioè il primo in assoluto, Gesù dice chi è che ti serve come uno schiavo, cioè chi capisce che questo servizio è quello che io devo fare, ma non per un doverismo, perché indipendentemente da quello che tu vuoi, da come mi tratti, da come vai, io lo farò, perché lo schiavo non è che può dire di no, perché il servizio è entrato dentro di te e questo ti porta ad una piena comunione con Gesù. Ad essere il primo, ecco, e Gesù continua con un'altra parte, che tra l'altro è una parola che ci ha dato anche ieri, prese un bambino, mentre gli apostoli ha dovuto chiamarli, Cristof è lì in fondo, l'ho dovuto chiamare perché chiamò i discepoli perché erano in fondo, si erano allontanati da lui, erano accanto a lui, ma con la testa erano lontani. E quindi li chiama Monica, la bambina ha 21 anni, a me mi sembrava cresce, mamma mia. Quindi Monica, Cristof, nonna Annuzza, sono lontani. Il bambino no, non deve chiamarlo, lo prese, era accanto a lui. Il bambino, questi bambini così idolatrati in questo tempo, ma a quel tempo bistrattati, i bambini non contavano niente. Il papà, di solito un re, quando costruiva una città, una cosa, prendeva il figlio primogenito e lo ammazzava e lo metteva nelle fondamenta. Il papà poteva fare tutto. Quindi figuratevi com'era. I bambini non contavano niente. Quelli che non contano niente sono accanto a Gesù. Gesù lo prese, era accanto a lui, lo prese e non ha bisogno di essere chiamato e lo mise in mezzo. Ha nata vuota su questo in mezzo. Gesù apparve e si mise in mezzo, l'uomo con la mano inaridita lo mise in mezzo e adesso, per completare l'opera, in mezzo mette il bambino. Chi non conta niente deve essere messo al centro della comunità. E qui un punto di domanda. Chi non conta niente, chi non ha un peso politico, relazionale, economico, carismatico, lo mettiamo al centro della comunità o al centro della nostra vita? E perché Gesù risorto si identifica con l'ultimo. Perché si identifica con l'ultimo? Perché lo abbracciò. L'abbraccio che in questo corso abbiamo evitato, c'è stato qualche abbraccio trasgressivo, però l'abbraccio significa cuore a cuore, diventare uno. Gesù abbracciò e con l'abbraccio si identifica con l'ultimo. E Gesù dice, caro, chi accoglie uno di questi bambini come se fosse me stesso, perché il bambino è l'ultimo e Gesù veramente è l'ultimo, accoglie me. Chi accoglie me, più che me, accoglie colui che mi ha mandato. Allora Dio non è più da cercare, ma da accogliere nell'ultimo. E noi cerchiamo Dio in tanti modi, nel tabernacolo, nella preghiera del cuore, nell'Eucaristia, nelle persone rappresentative, nei santi, tutto bene. Ma Dio, assurdo, nell'ultimo, nella persona ultima della nostra comunità, della nostra famiglia, del nostro gruppo, della Chiesa. Noi vediamo chi ha un ruolo, chi ha una cosa, e parlano in nome di Gesù, e ci viene detto, magari è vero, ma molte volte chi ci parla nel nome di Gesù è proprio l'ultimo, quella persona magari ignorante, quella persona che non ha nessun peso, e accogliendo quella persona, Gesù è nell'ultimo. Gesù, quando facevamo nell'altra vita, cioè quando stavo a Oleggio, andavamo a fare questa esperienza di celebrare le messe al carcere di Vigeva, no? Io dicevo andiamo a celebrare la messa al santuario di Vigeva, no? E tante volte le persone non capivano, ma possiamo venire anche noi al santuario, qual è questo santuario di Vigeva, no? Cosa? Era il carcere. Perché ero carcerato, ero io il carcerato e siete venuti a trovarmi. E magari facciamo un'offerta per la chiesa perché il parroco possa comprare una bella tovaglia di pizzo, possa comprare una bella statua della Madonna, tutte cose buone, ma ero carcerato. E noi abbiamo un ministero stupendo, ero malato e siete venuti a trovarmi. Il malato è Gesù. E quello che cerco di far capire ai malati, perché è stata l'esperienza mia, io sono stato malato, in punto di morte, se così si può dire, e l'esperienza che ho fatto in questa valle buia, anche se dovessi camminare per una valle buia, tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Io adesso col senno di poi, perché quando sei dentro la tempesta, tante cose non le capisci, non riesci a riflettere. E adesso che sono ritornato nella normalità, tra virgolette, cos'è la normalità? E comunque la normalità della salute, mi sono accorto che non ero io che pregavo, non ero io che pregavo, ma era Gesù che pregava in me. Perché in quel tempo, Thomas, in quel tempo ero Gesù. Il malato, quando noi preghiamo per un malato, è Gesù. E noi abbiamo un ministero stupendo. E poi il malato, naturalmente, ha il suo carattere, ha le sue fisime, ha le sue cose, ha le sue fughe, ha tutto quello che vuoi, le sue pazzie, le sue cose. Beh, però ecco, riuscire a vedere. E allora. E andiamo cercando Gesù e tu vedi tutte queste persone che fanno tutte queste genuflessioni e davanti a te, che è giusto, però poi incontrano Gesù nel fratello, nella sorella. Ma quante volte tu vedi anche in chiesa e tutte queste genuflessioni davanti al Santissimo e poi ti trattano male e ti insultano perché sei l'ultimo? Cioè, è assurdo. Ecco la religione, ecco la differenza tra la religione e la fede. La religione è quella che vede tutto negli uomini, Mentre la fede è quello che vede tutto negli uomini ultimi, vedi un Gesù che diventa santuario. E questo è un cammino personale che tu devi fare, accogliere tutte queste persone che dicono, io non sento Gesù, non lo vedo, non cosa. Ma sì, non è che devi avere le visioni. Gesù è lì, nell'ultimo che sta accanto a te. Prova ad accoglierlo, prova a servirlo e senti. E senti la presenza di Dio nella tua vita. Devi imparare a sentirlo. E, oppure lo cerco nel ruolo più alto. Voi sapete ormai la tecnica dei Vangeli. Quando due parole sono usate in un Vangelo soltanto due volte, quei due brani sono collegati. Qui si parla di accogliere i bambini, accogliere l'ultimo. E la parola accoglienza la troviamo in un altro brano del Vangelo, di questo Vangelo, quindi i due brani sono collegati. E l'altro brano è: ma se in un luogo non vi accogliessero, ecco la parola accoglienza, se non vi accogliessero, né vi dessero ascolto, andate via di là e scuotete la polvere dai vostri piedi a testimonianza per loro. E qui ho scritto il verbo accogliere utilizzato solo in questo contesto, quindi collegato con questo passo. Gesù non ha promesso successo, ma la possibilità della non accoglienza. La domanda è: riesco a scuotere la polvere e andare avanti, o porto rancore nel mio cuore? Tutti noi, a partire da me, siamo un po' illusi che andando a fare un servizio in una parrocchia, in una comunità, ci devono mettere il tappeto rosso, ma non i pagani, quelli che sono fuori, quelli non gli interessa che tu vai o non vai, non gli interessa, proprio quelli intorno, quelli accanto, sono quelli. Gesù ci ha prospettato la possibilità della non accoglienza, anzi, più noi manifestiamo la presenza di Gesù, più il mondo che è l'istituzione negativa di potere, non ti accoglierà. E allora c'è questa possibilità. Anche Gesù non è stato accolto. Vi ricordate quando stava passando per la Samaria, gli dissero: no, di qui non puoi passare. E Giovanni, sempre quello buono, quello dolce, gli disse: Signore, vuoi che chiediamo che mandi dal cielo per incenerirli? Così ce lo meritano. E Gesù gli disse: no, andiamo da un'altra parte. Oppure quando ha guarito quell'uomo che è costato 8.000 prosciutti, insomma, gli dissero: senti, per favore, grazie di averlo liberato, ma te ne puoi andare, per favore. E Gesù se ne va. Gesù non sta lì, se ne va. Quindi c'è la possibilità che non ci accolgano. E allora, come ha detto Gesù, scuotete la polvere dai vostri calzari, a testimonianza per loro. Date anche testimonianza in questi frangenti. È una testimonianza d'amore, senza insulti, senza maledizioni, senza cose. Perché la non accoglienza poi non è soltanto per il Vangelo. Troviamo sempre ambienti che non ci accolgono e non possiamo piacere a tutti. E allora scuotere la polvere significa e non lasciare che questa polvere sedimenti nel tuo cuore e diventi una specie di ruggine. Dobbiamo avere un cuore libero, dobbiamo avere un cuore santo, un cuore come quello di Gesù, noi devoti del Sacro Cuore. Dobbiamo avere un cuore, se pungi un occhio lo fai lacrimare, se pungi il cuore ne scopri il sentimento. Quando ci succedono queste cose, noi scopriamo quello che c'è nel nostro cuore. Sono tutti buoni, bravi e belli, però quando poi ci toccano, viene fuori quello che abbiamo nel cuore. È lì che dobbiamo cominciare a guarire. E allora, madre, non so se possiamo fare il canto "Quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore". E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo quanto ci hai detto. Ed è bella che questa 21ª domanda del Vangelo di Marco capita proprio oggi, al termine di questa settimana, dove noi adesso scendendo a valle porteremo questo bagaglio di un valore incommensurabile e di quello che abbiamo sperimentato. E questo ci porterà al servizio, ma non tutti accoglieranno il nostro servizio. O non tutti lo hanno accolto e abbiamo già sperimentato questa non accoglienza. E tutti noi abbiamo un po' di ruggine nel cuore. E questa ruggine non è come la ruggine della perla, che poi diventa una perla. Questa ruggine condiziona negativamente il nostro cuore e ci porta poi a reagire. E allora con questo canto. E quanto a me e alla mia casa, dice Giosuè, noi serviremo il Signore. Noi vogliamo servirti, o oh Signore Gesù, indipendentemente dall'accoglienza o meno che riceveremo o che abbiamo ricevuto. Vogliamo continuare a servirti perché vogliamo stare accanto a te, i primi. Vogliamo sentire la tua presenza. Poi ci accolgono, non ci accolgono, piace, non piace. Questo è un problema loro. Noi vogliamo stare accanto a te, essere i primi e sentire la tua presenza. E con questo canto vieni a guarire e vieni a togliere tutta la ruggine del nostro cuore.